Le 8 e 42 minuti, nuova puntata di Dillo a Controradio. Aspettiamo dunque le vostre segnalazioni al 342 81 04 111. Nel frattempo vi ho anticipato l'ospite nei nostri studi, Tiziano Carducci, in veste di consigliere di FIAB Firenze Ciclabile, perché la presidenza è passata di testimone. Carducci,
sì,
ben trovato.
Esatto. Buongiorno a tutte e tutti, e soprattutto buongiorno a Controradio e ai suoi 50 anni. E sì, continuo a essere con voi, però insomma abbiamo avuto un avvicendamento, è il nuovo presidente Lorenzo Sorace, professore di ottica e, no, scusatemi, di chimica, e nostro attivista da tantissimi anni.
Poi magari avremo modo di prendere confidenza anche con lui, però oggi, certo, ci eravamo proprio detti, il primo di aprile, quando parte Firenze ti premia dal punto di vista delle bici, vogliamo fare un punto con FIAB. E allora, prima di parlare di questo, parliamo di monopattini, e su tutti i giornali oggi, perché oggi è una data importante, quella dello stop allo sharing dei monopattini, in una fase però di contenzioso che vede il TAR come scenario, perché due aziende, leggiamo anche dalla stampa locale oggi, resistono. Da Palazzo Vecchio ha terminato la sperimentazione, ma ritirando i mezzi, ma le altre società non ci stanno, restiamo in città. Cosa troviamo da oggi dunque in città come possibilità?
Allora, da oggi Ridemovi ha ritirato i suoi monopattini, anche perché poi continua ad avere l'affidamento per quello che riguarda invece lo sharing delle biciclette, che aumentano in numero. Io un Bird l'ho usato ieri sera effettivamente tornando a casa, quindi alcuni degli altri operatori per monopattini continuano a esercitare quello, diciamo, non entriamo in quella che poi sarà la diatriba legale. L'essenziale, quello che ci interessa, è che rimanga uno strumento per appunto la mobilità attiva, per chi si muove in città, per gli spostamenti saltuari. In quest'ottica arriveranno migliaia di bici in più di Ridemovi. Quello che ci sentiamo di evidenziare è che la maggior parte di queste sono biciclette elettriche a pedalata assistita, e noi da tempo chiediamo che si introduca anche una forma di abbonamento, diciamo, di lungo termine, di continuità anche per questo tipo, perché mentre per le muscolari esistono sostanzialmente un abbonamento annuale che le rende molto competitive nell'utilizzo, lo stesso ancora non c'è per quelle a pedalata assistita. Quindi se si va verso appunto la sparizione dei monopattini, la prevalenza delle bici a pedalata assistita, bisogna che ci siano delle forme di abbonamento, magari destinate esclusivamente ai residenti, che consentano delle tariffe veramente competitive.
Firenze è la prima città italiana a introdurre però questo stop ai monopattini in sharing, ma perché? Quale problematica è stata rilevata e se vi trovava concordi?
Allora, la problematica principale è l'attacco frontale arrivato dal Ministero dei Trasporti in un adito populista, che quindi, anziché cercare di risolvere gli inevitabili disagi che ci sono, l'abbiamo detto tante volte, quando arriva un nuovo mezzo nello scenario della mobilità, anziché fare educazione, spiegare le regole e anche perseguire le sanzioni, si fa prima a toglierlo di mezzo, e questo è anche molto comodo, visto che quando arriva un nuovo attore sulla strada viene vissuto come un intruso. Quindi, diciamo, l'odio diffuso verso questi mezzi, e non nascondiamo che effettivamente ci sono, c'è un frequente utilizzo improprio, ma mentre altre città, magari parlo degli anni passati, hanno fatto anche delle campagne educative, di informazione, di sensibilizzazione, qui evidentemente la scelta è stata quella di cercare di farli sparire e andare dietro al ministro che ha scelto, cioè, di uccidere questo mezzo,
ecco,
trasporto.
Diciamo, casco obbligatorio per tutti, assicurazione, contrassegno identificativo, altre prescrizioni che irrigidiscono molto, no, la regolamentazione nel codice della strada, ha fatto dire all'amministrazione non è sostenibile una gestione.
Sì, allora la questione della targa e dell'assicurazione è un problema fino a un certo punto per i mezzi in sharing, chiaramente. La difficoltà principale riguarda l'utilizzo dell'obbligo del casco, che assolutamente raccomandabile, però diciamo si inquadra poco con un mezzo in sharing, dall'uso appunto occasionale. Io ieri ero in palestra, ero a piedi, ho detto che faccio, torno, vabbè, non vado a piedi, prendo il monopattino perché non avevo una bici nelle immediate vicinanze, però non è che vado a giro sempre con un casco da bici in mano. L'altro tema è l'uso improprio, su quello occorrerebbe fare controlli più che decidere di toglierli di mezzo, ecco.
I gestori dello sharing non forniranno i caschi nonostante siano obbligatori sui monopattini, e quindi a andarci di mezzo sarà l'utente?
Sì, ci sarà l'utente, che quindi, allora, o può essere fermato e sanzionato, chiaramente, perché non è che se io viaggio senza casco vengo sanzionato io, non il proprietario del mio mezzo. Effettivamente, diciamo, non so se ci sono sperimentazioni in cui appunto si fornisce un casco attaccato al mezzo, se era una cosa fattibile o meno. Sicuramente questo limite c'è, la necessità di dover girare magari sempre con un casco per riservarsi la possibilità di usare un monopattino in sharing può sussistere, ma il tema che si è posto era soprattutto sulla sicurezza e sulla pericolosità da parte dell'amministrazione, perché appunto ci sono troppe contravvenzioni. Se usciamo qua all'incrocio ne vediamo una ventina di contravvenzioni di mezzi di vario tipo, però nessuno dice stop alle macchine in tutta la città di Firenze.
Sì, questo è oggettivo, è oggettivo. Ma torniamo invece all'azione di compensazione che sta facendo il comune, cioè il potenziamento del servizio di bike sharing. Saranno a disposizione 5.000 mezzi, di cui 3.200 e-bike. Voi dite dovremo andare verso la pedalata assistita piuttosto che incentivare l'elettrico, però comunque insomma c'è una direzione di potenziamento del servizio ciclabile.
Sì, e questo assolutamente è positivo, cioè negli anni ormai Ridemovi ha dimostrato di essere in generale il bike sharing un servizio essenziale con milioni di utilizzi, e contrariamente a quello che si dice non è un giocattolo per turisti, lo si vede anche dagli orari in cui viene utilizzato, che coincidono con gli orari del pendolarismo. Quello che diciamo da tempo e che si deve fare di più è incrementare il controllo in merito alla sosta. Alla fine di ogni noleggio, molti non lo sanno, ma si è obbligati a fare una foto sul corretto posizionamento della bici, anche perché insomma la posizione col GPS non è sufficientemente precisa da capire se sono a fianco della strada o in mezzo a un marciapiede. L'operatore dovrebbe fare un controllo su queste foto, ma la percezione da quello che vediamo in giro è che questi controlli e quindi le conseguenti sanzioni non siano sufficienti.
Messaggio che ci arriva al nostro numero WhatsApp 342-8104-111, che tiene insieme la doppia riflessione controlli educazione. Premesso che mi sposto solo in bicicletta, mi chiedo perché non si faccia rispettare un modo di parcheggiare le bici a noleggio ovunque. Se io lasciassi il motorino sul marciapiede verrei sanzionato. Le bici in sharing si sa di chi sono, perché non si sanziona l'azienda in modo che faccia rispettare dai suoi utenti un po' di educazione?
Esatto, è quello che dicevamo prima, viene fatto una foto al termine del noleggio. Ora penso, non lo so, anche con strumenti di intelligenza artificiale o simili dovrebbe essere molto semplice far controllare in automatico se sulla foto compare una bici parcheggiata in mezzo a un marciapiede o anche in mezzo a una pista, ma diciamo in zone dove non arrecano disturbo o vicino alla rastrelliera, insomma. Quindi quello sicuramente è un tema importante anche per far sì che il servizio sia davvero uno strumento per tutta la cittadinanza.
Ora, il messaggio invece che sto per leggere sembra un po' diciamo in malafede, però non so quanto, chiedo conferma a Carducci. Buongiorno, ci sono molti utenti delle bike che lo fanno apposta a lasciare le bici in mezzo di strada per creare problemi.
Ma non lo so, gli faremo un'intervista, mi sembrerebbe un po' una
avanti nel momento.
Non lo so, mi sembra strano.
Cioè a spregio, come si direbbe, a spregio,
allora,
lo fanno.
Sì, non ne vedrei il motivo, francamente, però a delle volte sì, sono talmente parcheggiate male che neanche a me viene da dire, ma insomma l'hai fatto
sì,
apposta.
Sì, in effetti.
Però diciamo, il tema è far sì che ci siano dei controlli su questi parcheggi inadeguati, perché poi è un problema non solo insomma per chi ha in sedia a rotelle o con un passeggino, chi si muove a piedi, per non vedenti è un problema rilevantissimo.
Addirittura vengono messe negli stalli delle rastrelliere, io questo non lo capisco.
E in realtà questa fu una prescrizione addirittura del ministro Giorgetti, quando
sì,
disse, no basta con la salsa selvaggia, adesso dovranno essere messe soltanto nelle rastrelliere.
Ma veramente.
E lì noi siamo anche un po' insorti, perché diciamo le rastrelliere sono già pochine e scarse, le Ridemovi stanno in piedi da sole, aumentiamo il numero di stalli destinati al bike sharing, cosa che non si poteva fare perché ogni stallo dove magari stanno 10-15 biciclette però toglieva un preziosissimo posto auto, e però manco a togliere i bici per lo spazio per le bici private, insomma, che già specialmente in centro storico scarseggiano, ecco.
Allora, controlli inesistenti, tornano a dire, oppure buongiorno, io ho preso anche auto a noleggio tramite app, spesso e volentieri se non fai la foto non ti fa finire il noleggio, basterebbe poco.
La foto, esatto, la foto viene fatta, il problema è che io potrei probabilmente una volta, non lo so, proverò a fotografarla su una spalletta di ponte di Ponte alle Grazie e vedere se succede qualcosa, ma la nostra impressione è che poi queste foto non ci sia un controllo adeguatamente efficace e sistematico.
Il monopattino è oggettivamente pericoloso, vengono abbandonati ovunque, passano in strada con senso a velocità, cioè controsenso a velocità, oltre al fatto che non usano il casco. Le bici sono più sicure, anche se il problema è il parcheggio, anche queste vengono lasciate ovunque, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili.
Ecco, però anche qui, quello che è proprio dagli esempi che vengono portati, le persone che vanno in controsenso, eccetera, non è il mezzo che è intrinsecamente pericoloso, è l'uso che se ne fa che è sbagliato. Poi è indubbio, diciamo, che secondo me è un mezzo, io lo uso anche talvolta, insomma, che richiede un po' più di abilità rispetto a una bici, perché si ha il baricentro più alto, le ruote sono più piccole e quindi bisogna prenderci un po' confidenza e imparare a usarlo, ma gli usi scorretti non sono intrinseci al mezzo, ma dipendono da magari anche la mancata conoscenza delle regole o al fatto di magari che non ci sono controlli, e forse bisognerebbe cominciare a farli, perché andare in due e si vedono tante persone farlo è oggettivamente un comportamento pericoloso.
E lo vogliamo sottolineare, arrivando però anche alla buona notizia, perlomeno chiedo se per voi è una buona notizia: Firenze ti premia. Il servizio è attivo da oggi, avevamo già dato questa informazione con lo stesso assessore Giorgio, questa nuova iniziativa del comune che incentiva l'uso della bicicletta dopo il successo della sperimentazione precedente. I cittadini però adesso non devono prendere un kit, partecipano direttamente con l'app IF di Infomobilità del Comune di Firenze e ricevono dei contributi mensili. Si può attivare da oggi, infatti c'era questo form anche in Rete Civica in cui c'era scritto dal 1° di aprile. Come valutate questo incentivo?
Noi gli incentivi li abbiamo chiesti originariamente, anche come risposta a chi ci diceva: ma noi facciamo le piste ciclabili ma le persone in bici non aumentano. Premesso che per poter dire questa cosa servono i dati dei contabici, che però sono in esercizio sostanzialmente da qualche mese, e quindi dei dati effettivi non ce li abbiamo. Le infrastrutture, oltre a dover essere completate nella loro interezza della rete, poi richiedono anche una serie di, appunto, di strumenti che spingono a fare il cambio di abitudine, che è la cosa più difficile di tutte. In tante città gli incentivi di questo tipo hanno già dimostrato di essere uno strumento efficace. Il comune ora ha scelto, diciamo, di abbandonare il kit di Pinbike. Non abbiamo ancora riscontri puntuali sull'efficacia dell'app IF. Diciamo, il pregio di Pinbike è che, avendo un doppio controllo, e per questo, diciamo, ha avuto successo in molti comuni, che garantiva un controllo antifrode, diciamo, molto efficace, perché incrociava il dato del GPS con la rotazione della ruota. Ora vedremo, chiaramente il comune ha fatto la scelta di, diciamo, puntando su un numero molto ampio, diciamo, di fare economia di scala e quindi utilizzare la propria app in house, cosa che magari un comune più piccolo o con meno utenti per questo incentivo non riesce a fare, e vediamo come procederà. Sicuramente è un incentivo efficace perché, ripeto, al di là del pagare ad infinitum delle persone qualche decina di euro al mese per pedalare, cose che non riteniamo indispensabile, questo incentivo anche per un periodo limitato di 6 anni, 1 mese, spinge molte persone a fare la prova, diciamo, a mettersi alla prova di usare la bici, e dopo, in più della metà dei casi, continuano a usarla perché vedono che anche senza incentivo economico si risparmia, si ha certezza dei tempi di percorrenza, e quindi la bici per i suoi spostamenti fino a 5-10 km mostra tutta la sua competitività in città.
Ci stanno arrivando foto dei parcheggi più improbabili, delle bike in sharing e dei monopattini, ma riferimento a Firenze ti premia, ci scrivono: chi ha partecipato alla vecchia iniziativa Pin Bike non può partecipare a questa nuova. Perché? Abbiamo un po' anticipato, ma rispieghiamolo.
Sì, allora, questo l'hanno contestato in molti, e in realtà noi abbiamo anche diciamo fatto un appunto più che contestato l'amministrazione, cioè l'incentivo di Pin Bike in altri comuni, ora con la PIF, durava per circa 6 mesi e poi si passava a un altro blocco di persone. Quindi io capisco che effettivamente, dice, il sentirsi premiati per fare questa scelta da un lato abbia il suo valore, però l'obiettivo di questi incentivi sta, io penso al caso di Bari, dove appunto chi ha avuto accesso all'incentivo erano per metà persone che non andavano in bici, l'altra metà persone che già andavano in bici. Al termine di questi 6 mesi la metà delle persone che prima non utilizzavano la bici hanno continuato a utilizzarla, quindi abbiamo spostato un 25% di quelle persone incentivate dall'automobile alla bicicletta, proprio perché anche senza quei fino a 30 euro al mese si rendevano conto che tutto sommato il mezzo era efficace, ed è un riscontro che abbiamo da
quindi
molti soci.
Quindi può scontentare appunto chi virtuosamente si è attivato per la prima esperienza, però l'obiettivo è quello di aumentare il bacino di
esattamente
iscrizione.
Sì, visto che ci stiamo mettendo soldi pubblici, l'obiettivo è avere un beneficio per la collettività, cioè far capire al numero più grande possibile di persone che se devono andare da A a B, starci 8 ore, fare un percorso magari di 3, 4, 5 chilometri, la bici è più efficace.
Abbiamo veramente 2 minuti, poi faremo un'altra trasmissione con segnalazioni che hanno a che fare con la manutenzione, lo stato delle piste, però noi quando abbiamo fissato la trasmissione erano proprio i giorni in cui si era verificato l'incidente mortale in Viale Gramsci, costato la vita, lo ricordiamo, a un ciclista 78enne che riproponeva tutto il problema della cantieristica. È aperta un'indagine sicuramente, però ecco, quella zona per i lavori in itinere è considerata delicata e sensibile anche per la mobilità ciclabile.
Quella zona è delicatissima, noi a questo punto incrementeremo ancora di più le nostre pressioni sul coordinamento cantieri, dove sono presenti anche dei nostri volontari. Noi siamo nel coordinamento cantieri sostanzialmente fin dai tempi della variante centro storico, diamo il nostro supporto per evidenziare quello che non va, sulla necessità di garantire dei percorsi in continuità sicuri. Non è che non ci debba essere un disagio anche per chi si muove in bici, i cantieri sono essenziali per trasformare la mobilità, però in questo momento sui viali sostanzialmente c'è un percorso in cui in dei tratti a malapena ci si scambia fra una bicicletta e un pedone, quindi nei fatti non è un percorso fruibile e bisogna inventare delle alternative. Fossero anche banalmente un cartello di deviazione che suggerisce di passare da Via della Colonna e aprire la preferenziale di Via della Colonna alle biciclette, però dare un percorso alternativo ai viali, perché adesso sui viali sostanzialmente in bici non ci si può andare, e quando ci si va qualcuno poi sceglie di non usare quel percorso perché per tre quarti deve essere quasi fatto a spinta e si possono creare problemi, appunto.
Un ultimo messaggio lo prendiamo e poi un altro lo leggiamo, invece una riflessione. Le ciclabili, arriviamo a Sesto da Castello, ho scritto una mail, ci dicono c'è un'azienda con 1500 dipendenti in Viale Gramsci a Sesto, per dire.
Esatto, sì, anche quella, noi con quell'azienda ci lavoriamo, collaboriamo anche con il Mobility Manager, peraltro una grossa fetta di quei dipendenti abitano veramente entro i 5-6 chilometri, lo sappiamo, e sarebbe un grande strumento, quindi sì, noi, è una suggestione che noi abbiamo riportato sia al Comune di Firenze che al Comune di Sesto, e c'è da rimettere un po' la marcia sulla progettazione delle piste ciclabili, perché di nuove inaugurazioni, va detto, in questa consiliatura per ora ce ne sono state pochine.
Ultimo messaggio con dati che sicuramente Carducci e FIAB conosceranno. Isfort 2025, secondo i dati il 70% degli italiani fa uno spostamento quotidiano da 0 a 10 km, questo dice tutto. Bus, bici, intermodali possono veramente salvare le città, bisogna solo iniziare a usarle. La logica della mobilità sostenibile è la stessa di quelli che ti dicono io non sono razzista, ma ovvero io non sono per la mobilità sostenibile ma uso la macchina tutti i giorni.
Esatto, sì, sono dati che sappiamo sulla nostra città, che sappiamo in tutta Italia, e ciò nonostante l'Italia al momento è il paese europeo col maggior numero di auto pro capite. qualcosa non sta funzionando, e quindi bene gli incentivi per far capire che in altre maniere la vita migliora, la nostra e quella degli altri.
9:09, Tiziano Carducci, grazie, grazie a FIAB, ci riaggiorneremo, buona giornata.
Grazie a voi.
Rimanete con noi, rimanete a Newsline, Dillo a Controradio torna mercoledì prossimo, ma Newsline prosegue naturalmente su Controradio.